anche se uno dice all'inizio del teatro, dico, allora rimanendo seduti segnali che c'è sempre qualcuno che... Vedi, siamo stati educati bene. Allora, andiamo avanti. Stiamo, dato che abbiamo questo incontro e il prossimo, saltiamo alcuni capitoli. La volta scorsa, ricordate, avevamo letto La donna vestita di sole, no? 12-13, se non sbaglio. 13. Allora, saltiamo alcuni capitoli e arriviamo alla... al 18, dal 17 comincia quello che trovate anche nei vostri, nelle vostre Bibbie, il cosiddetto castigo di Babilonia, cioè si comincia a parlare, noi leggiamo la caduta di Babilonia. E allora ricordiamo che appunto siamo in un libro apocalittico, genere letterario apocalittico, per cui è un tipo di narrazione fatto attraverso simboli, immagini, che non vogliono raccontare una storia, semplicemente per raccontare così, una storia di vita, eccetera, ma lo scopo di questi testi con il genere letterario apocalittico è quello di dare speranza, speranza a persone che sono in una situazione di oppressione e di persecuzione. Allora, ricordavo come nell'Antico Testamento noi abbiamo dei testi apocalittici che fanno riferimento in particolare alla situazione di oppressione vissuta le popolazioni ebraiche sotto il potere ellenista, siamo nel terzo, secondo secolo avanti Cristo, no? Con la fine dell'impero, il grande impero di Alessandro Magno, che si divide in quei regni tenuti dai suoi generali, in particolare all'inizio sotto i Tolomei, di cui l'ultima discendente sarà la famosa, chi è che è quella lì che aveva Bernardino? Cleopatra, no? Però i Tolomei lasceranno che governano in una maniera tollerante la terra di Israele fino all'arrivo dei Seleucidi, Antioco e Epifane, che invece cambiano politica. La politica non è più quella di una tolleranza degli usi, della cultura, della religione, delle popolazioni, ma piuttosto quello di un'imposizione di tutta una visione non del mondo, cioè attraverso la cultura, attraverso la religione, cioè quello che la spinta all'ellenismo, dell'ellenismo. Allora, quei testi nell'Antico Testamento, questo testo nel Nuovo Testamento che invece fa riferimento alle persecuzioni dei primi cristiani nella seconda metà del primo secolo, in particolare in queste terre che oggi sono la Turchia. Allora, questo per dire che Babilonia di cui si parla non è, di cui si parla qui naturalmente, non è Babilonia, Babilonia che, di cui i retti sono in Iraq, no? Io non sono mai stato, ma dalle foto, dalle cose, sono dei retti archeologici che poi sono stati molto restaurati, anche troppo, che quindi, però di qualcosa ho visto, perché nel senso che le famose porte di Babilonia, come sapete, sono a Berlino, e questo museo bellissimo dove c'è anche l'altare di Pergamo, e poi c'è un salone enorme dove ci sono queste porte di Babilonia. È una cosa eccezionale, perché non erano semplicemente le porte come le vediamo, no? Di una cinta muraria dove c'è la porta, ma c'era la porta, ma soltanto che c'era anche tutto un corridoio, no? Dove c'era, era tutto un passaggio, e questo passaggio è straordinario perché è tutto, non è mosaicato, ma sono delle piastrelle, no? Che con delle immagini di leoni, di altre gli animali immaginari, che, perché entrando, no, c'era già un passaggio trionfale, no, verso il centro di questa città, no, la Babilonia. Allora, Babilonia di cui si parla non è appunto soltanto quella che è stata Babilonia, ma diventa poi l'immagine di ogni potere imperialistico dell'uomo, che poi ha il suo centro nella città. L'impero poi è un centro. Nel tempo appunto dei Romani, naturalmente Babilonia e Roma. Allora, capitolo 18, dopo questo vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demoni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro, e rifugio di ogni bestia impura e orrenda, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione, i re della terra si sono prostituiti con essa, e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato. E l'annuncio, ricordate, poi in questi testi noi leggiamo tante volte di angeli, un angelo che, eccetera, non stiamo tanto a immaginarlo, non nel nostro immaginario, no, ognuno di noi se lo immagina, quest'angelo, queste ali enormi, adesso sto dipingendo un crocifisso, prendendo un po' spunto da San Damiano, e lì ci sono tanti angeli, no? Allora anch'io sto tentando di dipingere un po' di angeli con queste ali colorate, eccetera. Nella Bibbia, quando si dice l'angelo, ricordate sempre, non ci vuole far vedere l'angelo, che tra l'altro appartiene anche a un tempo dove, no, in questo immaginario del mondo divino, anche da noi, non è che, nonostante tutto il nostro scientismo, no, cioè molti credono agli angeli, eccetera. Allora, nella Bibbia è l'annuncio, quello che è importante, non tanto immaginare come è fatto l'angelo, ma l'annuncio, cioè è l'annuncio tanto atteso, no, che Babilonia è caduta, E guardate che questo è un annuncio che anche noi tanto attendiamo e che da una parte ci è stato dato, perché noi abbiamo ricevuto di nuovo, anche proprio un po' di giorni fa, di nuovo quell'annuncio che la radice di Babilonia, che è il cuore dell'uomo, è stato aperto, sconfitto, ma nel senso di liberato dalla paura della morte, da tutto quello che poi, a partire dal cuore dell'uomo, crea Babilonia. Ricordate che Babilonia è la città, è la città, e noi sappiamo che nella Bibbia la città, la prima città, nasce con Caino. Il primo costruttore di una città nella Bibbia è Caino. Attenzione, anche qui dobbiamo sempre prenderlo in senso simbolico, non in senso storico, no? Ma la Bibbia parla di parlando di quei racconti delle origini, quindi parlando non tanto di qualcosa che, attenzione, che è avvenuto all'inizio e poi noi ne subiamo le conseguenze, dice Caino. No, se non fosse stato Caino noi saremmo meglio. No, il problema non è tanto quello. Il problema è che io che siamo noi, perché non è tanto racconti originali, ma tanto originari, cioè nel senso di qualcosa che sta all'origine, no, in sottofondo del nostro vivere umano. E nel nostro vivere umano noi sperimentiamo il nostro essere carino, com'è difficile essere fratelli. E come può accadere che un fratello uccida un fratello? Gli omicidi che sono nelle famiglie, le violenze, come sappiamo, no? Sono all'ordine del giorno, anche nella nostra civile Italia. Allora, è interessante che in Genesi 4 si dice che in fondo, no, Caino, che ha appena ammazzato il fratello, e che dall'altra parte ha paura di essere ucciso a sua volta, perché quello che lui ha fatto all'altro, no, sa che chi violenza chiama violenza, che allo stesso tempo lui è sottoposto, no, a quella, all'eventualità di poter essere ucciso. Allora il Signore che gli dà un segno di misericordia e di dovette, tra l'altro, e gli dice nessuno tocchi Caino, no? E Caino che allora fugge sotto la paura di essere ucciso e ha un figlio e fonde, che chiama Enoch, e fa una città che chiama come il figlio Enoch. Quindi la città diventa appunto questa immagine, no, di un uomo che ha paura dell'altro uomo che ha ammazzato, di un altro che può fare lo stesso con lui, e che allo stesso tempo per vivere deve stare insieme agli altri. Per cui deve inventare una modalità di, poter, di relazioni, tra virgolette, che però eliminino il problema fondamentale, che per lui è stato drammatico, no? E qual è il problema fondamentale? La fraternità. Il nostro problema fondamentale è la fraternità. Cioè riuscire a stare insieme. Allora, lo elimini nel senso che non lo rimuova, no? Per cui Babilonia diventa l'immagine, prima ancora di Babilonia e Gerusalemme, però attenzione, è interessante che anche nei libri dei profeti diverse volte Gerusalemme è chiamata Babilonia. Per cui non è il fatto di dire, no, noi siamo Gerusalemme, Babilonia è altro da noi, no? Noi siamo a posto, no, il problema è che i profeti non hanno nessuna difficoltà a chiamare Gerusalemme Babilonia. Potremmo dire Roma Babilonia, Roma cristiana Babilonia, la curia romana Babilonia, sotto gli occhi tutti, no. Allora, Babilonia, dove nasce Babilonia? Nasce nel cuore dell'uomo, nasce nel cuore di Caino, che ha ucciso e ha paura di essere ucciso, no? E sotto la paura della morte cerca di creare delle relazioni appunto da non da fratelli, no? Ma da persone che stanno insieme ognuno senza disturbare l'altro, no? Che vengono a patti, che commerciano. Per cui allora vedete l'annuncio, no? L'annuncio che Babilonia è caduta. Ed è diventata, allora qui c'è l'immagine di questa Babilonia che diventa un luogo appunto desolato, covo di demoni, di ogni spirito impuro, di ogni cielo impuro, perché tutte le nazioni hanno bevuto, eccetera, eccetera. E lì è un'altra voce dal cielo: uscite, popolo mio, da essa, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagatela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio dei suoi misfatti, versatele doppia misura nella coppa in cui beveva, quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto restituitele in tormento e afflizione. Poiché diceva in col suo, seguo come regina, vedova non sono, e lutto non vedrò. Allora intanto l'altra voce cosa dice? Uscite. Uscite. Uscite è uno dei versi fondamentali di tutta la scrittura, a partire dall'uscita dall'Egitto, no? A partire da quell'uscita della morte, che vi ricordate che per esempio anche Gesù, prima di fare lui, dice a Lazzaro, no, vieni fuori. Cioè, come dire, c'è bisogno, c'è un esodo. Anche la vita cristiana di per sé è un esodo. C'è un'uscita. Da che cosa? Da tutte quelle situazioni, da tutte quelle mentalità di Babilonia. Di Babilonia. non ce ne dobbiamo andare dall'altra parte, non siamo come le sette, ogni tanto qualche sette americana, poi di quelli fuori che dobbiamo andare a vivere sui pianeti, sulle... no, questo no. Ma quella lotta per uscire da quelle mentalità che, in cui siamo rischiati. No, il problema non è che in cui non dobbiamo entrare, no, 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 in cui dobbiamo uscire, perché ci siamo. E anzi, poi in alcuni momenti sentiamo come ne siamo collusi, in alcuni momenti ne sentiamo come ne siamo schiavi. Pensate a tutte le dinamiche economiche, ingiuste, tutti gli sprechi, no? Si parlava del piccolo spreco di qua, ma gli sprechi di, non so, no, poi sono traumatizzato dal matrimonio, non lo so, cioè, non dal matrimonio come istituzione che rispetto è, ma dalla fede, cioè io sono sempre più traumatizzato. E di come, no? Coppie che pure fanno un cammino cristiano, quando si tratta di fare il matrimonio, entrano in dinamiche di un assoluto spreco, eccetera, che uno non si pone neanche problemi. Ma tu dici, ma come siamo cristiani? No? Ah sì, solo quando siamo in chiesa. E quando dovremmo fare qualità? No, sprechiamo così. No. Cioè, allora noi siamo in Babilonia. Non è il problema di entrarci, noi ci siamo. Però il Signore ci dice uscite. Uscite. Perché vedete, uscite guardando avanti, no? E non uscite come la moglie di Lot che si gira a guardare indietro e diventa lo stato di sale. Che un'immagine, no? Ti chiedisce, però c'è il cuore sempre là. Per cui avete il cuore sempre là. No. E allora, ecco, uscire, no? Da quella che diceva, tengo come regina, vedo ma non sono, no? E lutto non vedrò. È immagine di una città che rimuove la morte. Nel senso che la morte c'è, ma non la vuol vedere. Non la vuol vedere, per cui la rimuove. La rimuove. Ricordate il racconto della... in Luca che la vedova di Nain, no? Che quella è un'immagine molto forte di questa Nain, che significa Letizia, la parola Nain significa Letizia, e di un paese, che era un paese al tempo di Gesù, che Luca per tre volte, nei primi due versetti, per tre volte dice città, città, città. E cosa dice? Che da questa città cosa veniva portato fuori? Cioè che un figlio morto di una madre vedova. Vedova non sarò, lutto non vedrò. No? Perché? Perché non perché non c'è la morte, ma perché la morte viene rimossa. Rimossa. No? E anche questo modo di voler vivere la vita senza pensare ai problemi, senza, no, prendendo solo il meglio, cercando di vivere così in leggerezza, no? Ieri sentivo un, venendo in macchina alla radio, sentivo uno spot pubblicitario di un film che uscirà tra poco, con Enrico Prignano, quello lì. E allora, dato che posso che sugli anziani, su eccetera, gli anziani centenari, allora poi gli chiedevano, ma secondo lei come si può fare per vivere meglio? Lui diceva, io credo che dovremmo essere un po' più superficiali, no? Cioè dovremmo avere un po' di sano egoismo. Sano egoismo, cioè, fa un po' a furti, no? Cioè dovremmo un po' più fregarci, no? Per dire meglio, no, perché tutti questi problemi, cioè non pensare ai problemi. Bellissimo, guardate, era da registrare quella cosa. E fare dire, ecco, cos'è, no? Rimuovere i problemi, non ci sono, cioè i problemi, come quel funerale, vanno portati fuori dalla città, come nel monnese, come gli scarti, fuori. Nella città non ci deve essere lutto, perché nella città deve essere un sogno continuo, un sogno continuo. Vedete? Per questo in un solo giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame. sarà bruciata dal fuoco perché potente è il Signore Dio che l'ha condannata. Questa città, sapete, nella storia si racconta che Babilonia cade in un giorno di festa. Babilonia nel 600, fine del VII secolo avanti Cristo, verrà presa da Ciro, re dei Medi e dei Persiani, senza colpo ferire, perché arriverà e la città banchettava. Cioè proprio c'è sotto dell'abisso, vuol dire no, freghiamocene, prendiamo secondo l'abisso. In un giorno si è arrivati hanno preso tutto. No. I re della terra che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso piangeranno, si lamenteranno a causa sua quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti. E diranno guai, guai, qui sono dei lamenti, città immensa, Babilonia, città possente, in un'ora sola è giunta la tua condanna. E i re della terra sono tutti quegli altri potenti di serie B che però entrano, come dire, i vassalli, no? In qualche modo stanno perché sta Babilonia, e sono entrati, no, in questo rapporto di convenienza, di patti, di alleanze per mantenere il loro potere. Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa perché nessuno compra più le loro merci, i loro carichi d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di sete, di seta, di scarlatto, legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo, cinnamomo, ammomo, profumi unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, schiavi e vite umane. E vite umane, interessante, no? Cioè che alla fine l'ultima cosa è quella che... Cioè nella città si vende tutto, si vende la vita umana. No, la vita umana, lo vediamo ancora nel dramma del nostro paese, no? Cioè dove... si vendono, oltre a vendersi proprio i corpi, ma ancora si vendono le anime, se possiamo dire così, no? Si vendono i cuori. E questo si fa in Babilonia, si vende tutto e si compra tutto, tutto a un prezzo. E anche questi piangono, no? Perché anche questi, cioè, erano quelli che da questo traevano un profitto, una... credo che tutti noi abbiamo sotto gli occhi lo scandalo sempre più di uno stato bisterziere, cioè il fatto di vedere tutte queste macchinette di poker, di cose nelle slot machine, nei bar, nelle cose che, come sappiamo, sono frequentate anche da tanta gente, pensionati o altri, che ci lascia soldi e soldi, no? E i gestori dei bar che naturalmente sono ben contenti di prendere le loro percentuali, no? Per cui i mercanti divenuti ricchi grazie a essa si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti, piangendo e lamentandosi diranno guai, guai la grande città, tutta ammantata di vino puro, di porpora, di scarlatto, donna d'oro, di pietre preziose e di perle. In un'ora sola tanta ricchezza è andata perduta. Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare si tenevano a distanza e gridavano guardando il fumo del suo incendio. Quale città fu mai simile all'immensa città? Si gettarono la polvere sul capo e fra pianti e lamenti gridavano guai, guai città immensa, di cui si arricchirono quanti avevano navi sul mare, in un'ora sola fu ridotta a un deserto. Esulta su di esse, o cieli, o cielo, e voi santi, apostoli e profeti, perché condannandola Dio vi ha reso giustizia. Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una macina, e la gettò nel mare esclamando, con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba non si udrà più in te. Ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te, il rumore della macina non si udrà più in te, la luce della lampada non brillerà più in te, la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te, perché i tuoi mercanti saranno i grandi della terra, erano i grandi della terra, e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte. In esse fu trovato il sangue di profeti, di santi e di quanti furono uccisi sulla terra. Attenzione, c'è una morte, poi vedremo per una risurrezione, nel senso che Babilonia muore e poi nel prossimo capitolo si parlerà della nuova Gerusalemme. Ora attenzione, qui si parla del Signore che distrugge Gerusalemme. Noi sappiamo che per esempio Babilonia del VII secolo è stata presa dai Medi, che Berlino nel scorso secolo passato è stata distrutta poi dagli americani, no, con i bombardamenti alleati, poi sono arrivati i russi, cioè gli imperi di questo mondo muoiono nella stessa violenza, no, che li ha tenuti su. Allora, qui c'è sempre l'immagine credente di chi sa che poi le vicende della storia vengono fatte dagli uomini, ma che in queste vicende c'è un agire provvidenziale di Dio. Quindi dobbiamo tenere sempre presente questo, no? Non è il Signore che distrugge Babilonia. Cioè, in queste vicende, cioè, o almeno il Signore lo fa nel suo modo, che non è certo quello in cui lo fanno gli uomini già lo fanno, ma c'è un uomo vecchio che deve morire, è un uomo nuovo che deve rinascere, che tra l'altro è il nostro cammino cristiano, il nostro cammino battesimale, no, noi siamo stati immersi in un'acqua che probabilmente, nessuno di noi si ricorda il proprio battesimo, no, piccolissimi, no? Probabilmente ci hanno spruzzato un po' d'acqua, probabilmente come si fa normalmente, ma altre volte chi lo fa del tutto, altre volte c'è l'immersione totale, no? E quello è che tu entri nell'acqua, in qualche modo muori per risorgere, no? Quindi morire a Babilonia per poter abitare, essere abitante della nuova Gerusalemme, no? Con un cuore nuovo. Dopo questo, capitolo 19, udì come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva Alleluia. Attenzione, Alleluia, che noi diciamo tante volte, lo cantiamo, qui è la prima volta che viene detto in tutto il Nuovo Testamento. Cioè fino ad adesso non è mai stato detto Alleluia. Quindi è un grido di gioia, Alleluia, e lodate Dio, salvezza, gloria, potenza sono del nostro Dio, è il grido di liberazione, perché veri giusti sono i suoi giudizi, quello che a partire da questo annuncio che ci viene dato e dall'esperienza in qualche modo dell'opera di Dio possiamo sentire in qualche momento nella nostra vita, no? Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero Alleluia, il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Attenzione a questo, prima ancora questo, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi, questo sangue che, cioè la vendetta del Signore è una vendetta strana, no? Perché la vendetta per noi è far del male a chi ci ha fatto male, fargliela pagare a chi ci ha fatto del male. No? La vendetta del Signore è strana perché è prendere quel male su di sé, come ha fatto il Signore, e poter, in cambio, offrire perdono per tutti, dare perdono per tutti. cioè in quel sangue, quel sangue che noi tra un'oretta nella celebrazione, ricordando le parole del Signore, questo sangue è stato per tutti, per molti, molti nell'antico, significa tutti, era il modo per dire tutti, per tutti. Cioè il sangue dei martiri è per tutti, anche per chi li sta rendendo martiri. Possibilità di effusione di salvezza per tutti, anche per Babilonia. Alleluia, il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e i 4 esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio seduto sul trono dicendo Amen, Alleluia. Ricordate che tutta l'Apocalisse